però appunto saltando da un argomento all'altro, ma tenendo sempre un po' il filo conduttore di Arraga, quindi appunto della lotta contro le frontiere, il razzismo sistemico, l'oppressione di razza e classe, ci farebbe piacere avere un po' un tuo aggiornamento su tutto quello che sta succedendo nella zona dove abiti, che appunto sono tantissime cose, dalle carceri al CPR, ai quartieri, alle campagne, quindi ti lasceremo un po' via libera di raccontarci un po' quello che ritieni importante.
Sì, intanto grazie davvero per questo spazio. Purtroppo non vi parlerò di riot in strada, però proverò un po' a fare un ragionamento insieme a voi. È un sacco di tempo che non ci aggiorniamo, e stavo provando a ragionare un po' su cosa dire, e ho tirato giù una cronologia di questo tempo che è trascorso. Mm-hmm. Ma non avevo intenzione di andare in ordine temporale, ma volevo un po' spiegarmi nella mia testa, sì, almeno 2 mesi trascorsi, in cui ho avuto un po' la sensazione che ci si auto-organizzava nella solidarietà in relazione alle emergenze, e che poi in fondo eravamo in grado di dare una risposta in strada solo quando si aggiungeva un'altra protesta, una nuova rivolta o qualche duro colpo, in un posto diverso da dove eravamo concentrate e concentrati con il tentativo di esserci. Quindi provando a ricostruire come si è spostata l'attenzione e che tentativi sono stati fatti da una giovane assemblea che è nata dopo la mobilitazione al fianco d'Alfredo in sciopero della fame, come diciamo che provare a buttare giù la cronologia mi ha permesso di ritrovare un po' un filo che lega tutti i vissuti di lotta nuovi e vecchi, e di come questa sensazione che ogni tanto ci attraversa, soprattutto in una metropoli come Roma, di avere l'ansia di dover dare una risposta immediata, in realtà è più, cioè, una passione per le occasioni di lotta che si creano, comunque le relazioni che poi siamo in grado di costruire, che rappresentano proprio questo filo che possiamo, cioè, rintracciare tra il vecchio e il nuovo. Con questa premessa qua ho pensato di iniziare a parlarvi proprio di quanto accaduto a Latina. Si trova davvero a una mezz'ora di macchina da Roma, dai luoghi dove viviamo. Mm-hmm. In Latina di fatto è quasi un decennio che i lavoratori e le lavoratrici, i lavoratori soprattutto delle campagne, si auto-organizzano insieme anche alla comunità bengalese, parte della comunità bengalese che si auto-organizza in città, specialmente a Tor Pignattara. Sono state fatte diverse manifestazioni, alcune in contemporanea, alcune unendo gli sforzi, per documenti, contratti di lavoro, cercando ogni volta di sottolineare anche le condizioni di lavoro a cui si era sottoposti nelle campagne. E quello che è avvenuto dopo l'uccisione di un lavoratore, Satnam Singh, di fatto ha creato di nuovo una nuova cappa rispetto alle rivendicazioni delle persone immigrate che lavorano nelle campagne.
Una nuova attenzione, intendi? C'è un crescere?
No.
Ah no, di nuovo.
No, no. A parte l'attenzione che purtroppo avviene solamente quando ci sta una morte, sì, sì. Di fatto è stata silenziata ogni rivendicazione delle persone immigrate, e quello che si è generato è la costruzione di questo nemico interno alle stesse comunità immigrate, quindi il caporale. E quello che è accaduto è che per la lotta al caporalato, così come è stata nominata sia dai partiti d'opposizione, che hanno chiamato una manifestazione 3 giorni prima di quella dei braccianti, che si erano convocati per il 25 giugno, sia per questa lotta intestina che si è generata fra sindacati, di fatto in più occasioni di piazza, senza sentire assolutamente la voce delle persone immigrate, i sindacati hanno dichiarato guerra al caporalato e le istituzioni locali hanno messo in piedi delle operazioni di rastrellamento dentro le aziende agricole, operazioni che, in cui ovviamente ci hanno rimesso i lavoratori non in regola, e in cui si aprono inchieste per il caporalato, ma sono aziende che continuano a lavorare, continuano a sfruttare. Di fatto ci sono stati un paio di rastrellamenti eclatanti in un paio d'aziende gigantesche, e poi si è passati con rastrellamenti nei negozi gestiti da persone immigrate, con bilanci molto pesanti rispetto al controllo del territorio. Cioè, di fatto sembrerebbe, cioè di fatto, che è una colpa essere ammazzati dai padroni, e le organizzazioni datoriali, così come i sindacati, così come tutto il sistema di sfruttamento che si basa sulle leggi razziste di questo paese, è stato semplicemente protetto da queste operazioni e dalla campagna mediatica che ne è conseguita dopo la morte di questo lavoratore. È un contesto piuttosto pesante, al quale, cioè, come compagni e compagne ci siamo sentiti di rispondere alla chiamata dei lavoratori di andare in corteo, mm-hmm. ma per la guerra fra sindacati, dove appunto la CGIL insieme al PD aveva anticipato la manifestazione dei braccianti facendo il proprio palcoscenico contro l'attuale governo, la manifestazione chiamata dai braccianti è stata praticamente saccheggiata da CISL e UIL, che hanno preso la testa del corteo con almeno 40 elementi che a fronte di un centinaio di giornalisti rilasciavano dichiarazioni al posto di 4.000 lavoratori presenti, che non hanno avuto assolutamente nessuna voce in capitolo. Se immaginate, ci sono delle immagini davvero tremende, dove sia la testa del corteo sia il palco che è stato montato davanti la prefettura erano completamente prese da politici bianchi che hanno appunto parlato al posto dei diretti interessati.
Proprio degli elementi, insomma, hai detto bene.
Esatto, esatto.
Parlavamo proprio di Colonia fino a poco tempo fa, quindi perfettamente in sincronia, diciamo.
Esatto, esatto. Quindi in realtà in questo contesto, cioè, continuano le convocazioni, anche la CGIL qualche 10 giorni fa ha chiamato un'altra piazza, anche lì senza convocare uno sciopero. Questo significa che è una piazza senza lavoratori. Continua uno spettacolo, la spettacolarizzazione della lotta al caporalato, dove di fatto non si parla assolutamente delle leggi che regolano l'immigrazione, delle leggi razziste di questo paese, che creano la possibilità per i datori di continuare a sfruttare le persone.
Certo, ma scusami se ti interrompo, questo giusto per aggiungere un pezzettino che si avvicina un pochino di più alle nostre latitudini qua in Piemonte, è esattamente lo stesso discorso, ovviamente senza manca a dirlo, insomma è esattamente lo stesso discorso che rivediamo qua nel piemontese, soprattutto nella zona di Alba, quando sono usciti gli scandali legati all'inchiesta fatta dalla procura di Cuneo sui caporali, insomma le aziende che si fornivano di caporali per gestire la manodopera bracciantile nella zona di Alba, appunto un discorso che parte proprio da come dire un discorso ipercriminalizzante nei confronti dei caporali, chiaramente, nel senso che senza nulla, come dire, voler ovviamente andare dalla parte di chi sceglie di sfruttare delle persone, insomma, per dei lavori nei campi a uno stipendio irrisorio, o nonché frustarli nel momento in cui decidono di ribellarsi alle condizioni di lavoro e allo stipendio che gli viene appioppato. Ma non una parola è uscito sulle condizioni di possibilità di questo sistema mortifero e di sfruttamento, no? Ovviamente non una parola sul sistema di ricatto del permesso di soggiorno, non una parola sulla la clandestinizzazione delle persone che vengono poste nella condizione di non poter accedere a, diciamo, delle vie legali di lavoro, di vita, non che insomma questa sia la nostra prospettiva. Per noi ovviamente i documenti dovrebbero essere tutti bruciati, però ecco, diciamo che nel momento in cui esce alla ribalta come tutti gli anni nel periodo estivo la questione dello sfruttamento bracciantile, dello sfruttamento attraverso il caporalato, ecco, non dimentichiamoci che le condizioni di possibilità sono molto più profonde di così.
Esatto, esatto. Io proprio per farvi un esempio di quanto poi le voci delle persone immigrate, le condizioni che si vivono, o addirittura ciò che porta all'uccisione di un lavoratore, poi venga totalmente occultato. Dopo pochi giorni a Roma, proprio perché non risuona un fatto così crudele, proprio perché le persone sfruttate nella città non vedono a quel fatto come un fatto a cui rivolgersi con tutta la propria rabbia, una discussione in un parco di Roma, il Parco San Galli, che si trova a Tor Pignattara, si trasforma dopo poco, una discussione sul pallone fra ragazzi e ragazze, si trasforma dopo poco in un passaggio razzista, un passaggio di gruppo. Ora, io pongo l'attenzione un po' su alcune contraddizioni che non sono quelle che, diciamo, la sinistra, l'associazionismo ha voluto sottolineare, ovvero quella parte di politica intendeva questa aggressione come anomala, come qualcosa che non c'entra niente con il quartiere, vantando un multiculturalismo davvero incredibile, un grandissimo esempio, e quindi era inspiegabile un'aggressione del genere. Quello che in realtà bisogna dirci è che Tor Pignattara ha una popolazione anche da una parte anche nuova, gente che si sta spostando lì perché ha nuove occasioni immobiliari, ma dall'altra tanta della popolazione che da anni vive diciamo anche con estremi conflitti lì, è una popolazione che si sta sempre di più impoverendo, dove ovviamente quando si vedono delle persone che vivono in scantinati sovraffollati, vivono in condizioni difficili, lavorano tantissimo e quindi sono assenti dalla vita pubblica, magari si può anche pensare che sono persone la cui vita si può schiacciare tranquillamente. Quello che succede a Tor Pignattara come forma di contraddizione da sottolineare è che è l'unico quartiere a Roma dove quando succede qualcosa c'è sempre una risposta, ma questo qualcosa può essere un bombardamento, l'ennesima guerra, lo scoppio di una fabbrica in Bangladesh, così come il problema della residenza o un morto dentro il CPR di Ponte Galeria, così come un anarchico in sciopero della fame in 41 bis, tanto per fare esempi che riguardano proprio una possibilità che è stata costruita, dove effettivamente gli appuntamenti anche autoconvocati vengono partecipati in maniera spontanea, e se non c'è una partecipazione attiva c'è comunque tanta gente che sceglie di fermarsi, ascoltare e aggiungersi. Questa modalità, diciamo, da qualche tempo è stata intesa come l'unica possibilità di stare nelle contraddizioni in strada, in quartiere, anche da parte dell'associazionismo, ovviamente cercando di eliminare ogni forma di conflittualità e di fatto trasformando gli appuntamenti in strada molto spesso in carnevalate multiculturali con la musica, con i tamburi, anche di fronte episodi di conflitto gravi, proprio per soprassedere sulle contraddizioni, non nominarle, ma comunque stare in strada e fare qualcosa. Quando abbiamo saputo dell'aggressione avvenuta al Parco San Galli, in maniera informale è iniziato a circolare un appuntamento nelle diverse chat, nelle chiacchiere nei bar. Questo appuntamento in poco tempo ha sofferto di una convocazione ufficiale proprio dall'associazionismo e dal PD, che amministra questa fetta di città, l'amministra con una vera e propria guerra nei confronti delle persone immigrate, con polizia municipale che rastrella i bar, i negozi, che fa le retate in strada nei confronti dei lavoratori ambulanti, lo fa anche cercando di distruggere ogni forma di auto-organizzazione delle persone immigrate, e la comunità bengalese è la più colpita, quindi c'era poco da spartire proprio con chi ogni giorno fa la guerra alle persone immigrate del quartiere, e di fronte a un'aggressione razzista che crediamo sia solo il prodotto di quello che combinano queste merde, questi politici qua, di fatto c'era poco da spartire una piazza. Anche la lettura che avevano queste parti, chiedendo il carcere immediato per gli aggressori, creando una crepa ancora più profonda nel quartiere, e soprattutto non forme di politica che non sono in grado di leggere la realtà, e quindi di fronte anche alla partecipazione di gente del quartiere sono state utilizzate parole che non erano legate alla realtà e che sono state viste come un'invasione di campo da parte dei politici. I compagni e le compagne, insieme a un po' di gente del quartiere, hanno scelto di partire in corteo, un corteo che si è ingrossato per le vie, bloccando il traffico, bloccando anche la via principale che collega due pezzi di quartiere, e un corteo che ha avuto le parole anche giuste di fronte ai giornalisti che cercavano di strappare dichiarazioni razziste alla gente del quartiere, cercavano di soffiare sul fuoco nella contrapposizione fra culture, e ovviamente è stato un corteo che si è preso le strade fin quando l'ha voluto, e ha dato la possibilità a diverse persone delle diverse comunità immigrate di prendere parola, e proprio durante quel corteo è stata ricordata la morte di un ragazzo del quartiere, da poco morto dentro il carcere di Regina Coeli. La stessa mattina, prima del corteo, erano stati celebrati i funerali prima del rimpatrio della Salma in Pakistan, ed è stata proprio la comunità pakistana e afghana a raccontare quello che succede dentro Regina Coeli. Tutto questo per dire il filo che sono riuscita a rintracciare provando a ripercorrere questi tempi insieme. Considerate che noi siamo arrivati al corteo a Torpignattara, dove era già più di un mese che c'erano battiture e proteste all'interno del carcere di Regina Coeli. Avevamo già un'attenzione piuttosto alta rispetto alla situazione lì, perché era uscito già un comunicato dei detenuti, perché c'erano state due rappresaglie con antisommossa che aveva pestato i detenuti, non solo quelli in protesta, ma c'erano stati anche trasferimenti punitivi, e proprio lì erano state portate le persone che avevano portato avanti o ritenute tali la rivolta che c'è stata a febbraio a Ponte Galeria dopo la morte di Usman Silla. Dunque l'attenzione su quel carcere era piuttosto alta, e già in quartiere si era parlato diverse volte attraverso altri cortei della situazione a Regina Coeli, ma anche di quella a Ponte Galeria, e vedere una risposta con un punto di vista a 360 gradi su la città, quello che succede nelle strade, le vite che ci costringono a fare durante un corteo in risposta a un'aggressione razzista, devo dire che cioè, conferma tra noi compagni e compagne la volontà di tentarle le cose, provarci, a costo anche di come dire, correre dietro alle emergenze, però averci quell'intelligenza data da un tempo di discussione, di analisi rispetto a quello che abbiamo intorno. Rispetto il carcere e il CPR, in questi tempi si corre purtroppo in parallelo. Ci sono forti proteste a Ponte Galeria, sappiamo per certo che diverse persone sono state anche portate in ospedale in seguito a pestaggi, di fatto i tentativi di andare davanti le mura sono sempre più semplici, viene vissuto come qualcosa che va organizzato e fatto per non far sentire sole le persone recluse. La stessa cosa la stiamo vivendo con il carcere di Regina Coeli, dove però anche avere la possibilità di andare ai colloqui, volantinare, parlare con i parenti che vanno lì a trovare i propri cari, permette un po' a tutte e tutti di avere delle informazioni quotidiane molto più rapide di quelle che riguardano il CPR di Ponte Galeria.
Certo. sì, ci fa molto piacere sapere che andate, ma appunto lo immaginavamo dalle cose che vedevamo da qui, che andate sia sotto il carcere che sotto il CPR a portare solidarietà, e che appunto vi state muovendo in modo così, come dire, sincronico nel tracciare i fili non solo dei, appunto, di quelle che sono evidentemente le oppressioni da un punto di vista sistemico, ma anche del cercare di essere presenti con un certo tipo di discorso che è tutto interconnesso, perché appunto lo sfruttamento delle campagne non potrebbe essere tale se non ci fosse appunto il ricatto del permesso di soggiorno, allo stesso tempo se non ci fosse il CPR con il suo monito ai liberi, chi non ha i documenti sarebbe in qualche modo più nella possibilità di lottare, no? Quindi come monito a chi sta fuori del non coinvolgersi all'interno delle lotte, e dall'altro lato chiaramente, come hai giustamente ribadito tu, carcere e CPR ormai dalla Morgese in poi sono sempre più interconnessi come sistemi punitivi. Dall'altro lato, quello che c'è forse di interessante da sottolineare di questa calda e umida estate è che effettivamente sia nelle carceri che nelle CPR i reclusi si stanno ribellando, rivoltando e protestando molto, purtroppo in alcuni casi anche al costo non solo della loro libertà ma della loro stessa incolumità fisica e della loro vita, no? E anche qui a Torino, dove purtroppo il CPR è in fase di riapertura, non immediata, ma c'è già il bando, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, però diciamo che la prefettura si sta muovendo un po' velocemente in quella direzione. Nel frattempo ci sono state tantissime rivolte dentro il carcere, e appunto questo ci ricorda anche non solo i sistemi di oppressione, che sono appunto simili e sincronici sicuramente, ma anche come la forza dei reclusi si esprima in entrambe le galere. E tra l'altro purtroppo dobbiamo cedere il passo alla trasmissione dedicata solo ai detenuti delle Vallette, che appunto dura solo un'ora e già gli stiamo sforando un po', quindi purtroppo dovremo tagliare, però ti chiederei molto volentieri se hai ancora qualcosa da aggiungere rispetto appunto a come sta andando lì in zona e a quello che state portando avanti e alle riflessioni che vi siete fatti.
Allora, io non voglio rubare altro tempo, l'unica cosa che mi sento di dire è che sarebbe bello che più gente possibile legga il comunicato che è uscito a firma detenuti liberi, Regina Coeli.
È molto bello,
è
infatti
comparso sul sito di Radio Onda Rossa, quindi è di facile insomma, si reperisce facilmente, e magari anche dai vostri microfoni, che sappiamo vengono ascoltati in carcere, sarebbe piuttosto importante. Anche lì viene sottolineato il fatto che la metà della popolazione incarcerata si ritrova a non avere colloqui, a non avere soldi, a avere solo la solidarietà degli altri prigionieri, Si parla delle persone immigrate di questa città, persone che sono i nostri vicini di casa e che si ritrovano per ragioni di vita lì dentro, e che molto spesso sono le stesse persone che protestano nei CPR sparsi in questo paese. Quindi io penso che sia molto importante come resa di parola, perché è lo specchio anche di quello che ci viviamo fuori.